Il granaio della memoria.
Iniziamo con un aneddoto. Siamo nel 1988. Una bimba esce da un'esposizione allestita al Museo di Arte Moderna di Parigi e chiede alla mamma: quando ritorniamo al Museo dell'Arte Modesta? Un lapsus gustoso, ironico addirittura, ma anche fecondo. Hervé di Rosa, pittore francese della figurazione libera che assiste al dialogo, decide infatti di utilizzare la formula arti modeste per dare un nome a un'idea che già da un po' gli ronzava in testa. Di Rosa era alla ricerca di un cappello sotto il quale far rientrare tutta una serie di oggetti ritenuti abitualmente insignificanti. Figurine, collage, cartoline, soprammobili e ancora modellini, modi d'uso, decorazioni natalizie, t-shirt, oppure bambole parlanti, come quelle ascoltate poco fa in apertura di puntata, vi ricordate? In altre parole, Hervé di Rosa era alla ricerca di un'arte del quotidiano, anzi di un'arte delle pratiche, delle immagini e degli oggetti quotidiani e banali. Oggetti che di Rosa sottrae dallo sguardo utilitario o commerciale, investendoli invece di uno sguardo estetico, emotivo ed edonistico. L'arte modesta allora non è né un concetto né una corrente artistica, è uno sguardo che mostra quello che di solito non guardiamo. E per farla breve, si potrebbe dire che sono modeste tutte quelle opere che la critica d'arte non considera tali. Se mi sono messo a parlarvi di arti modeste e di Hervé di Rosa, non è perché tra le teche della RSI io abbia ritrovato dei documenti sonori che ne parlano. Nell'archivio non ho infatti trovato nessuna cronaca o documentario che si riferisca all'idea o all'artista che l'ha concepita. Questo non significa però che spulciando il catalogo radiofonico non si possano ritrovare tracce sonore che stanno sotto il cappello delle arti modeste, come quelle bambole parlanti raccontate da Victor Tognola in un documentario datato 1965.
Come sentite, questa bambolina non poi molto grande, sarà alta 30 cm, vestita di rosso, sa cantare molte molte canzoni. Quante canzoni contiene?
Ma forse una decina di canzoni,
una decina
di frasi, sì.
Si tira la cordicina dietro.
Sì, c'è un disco internamente, si tira e dopo canta.
Proviamo ancora, vediamo che finora non ha ancora ripetuto una canzone. Ecco, la voce che sentite esce da un'automobile della polizia, naturalmente un'automobile giocattolo. Vedete come l'elettronica è entrata nel giocattolo, ne è diventata addirittura una caratteristica principale. Ne avete vendute molte?
Moltissime.
Quali sono le caratteristiche di questa automobile?
Dunque, questa automobile funziona a spinta, c'ha due batterie e in più c'è il disco.
E piace ai ragazzi?
E piace moltissimo ai ragazzi, sì.
Ecco, stavamo parlando di animali ed è comparsa una mucca. È una mucca un po' speciale, signorina, vuol descriverla?
Dunque, una mucca rotonda con l'interno come una...
Un cilindro?
Un cilindro.
Con dei buchi
con
sopra?
Dei buchi sopra, in cartone.
E la mucca è solo disegnata, insomma.
Sì, la mucca è solo disegnata sul cartone.
Cioè, un cilindretto, no?
Sì.
Che sarà alto 6 cm e largo 4. Lo si può tenere in tasca.
Sì.
Non è caro, cosa costa?
2 franchi costa.
E fa la mucca. Vuol farcela sentire ancora? Non va più. Sì, è una mucca che tante volte potrebbe essere una pecora.
Quello sì, non si può dire.
Hervé di Rosa si è inventato un modo tutto suo per divulgare la nozione di arte modesta, immaginando le arti modeste come un continente fatto di arcipelaghi, di isole, di territori. Esiste quindi tutta una cartografia delle arti modeste che ne raffigura la vastità, la molteplicità, la diversità e che le pone ai confini di tutte le altre arti. Poter ricorrere alle mappe delle arti modeste, così come disegnate dallo stesso Hervé di Rosa, è per me molto comodo. Dopo aver trovato sulla carta il territorio coperto dai giocattoli, posso allora muovermi verso un altro luogo, occupato questa volta da piccoli oggetti musicali e meccanici.
Suona per l'ultima volta il carillon delle bancarelle, quasi volesse attirare su di sé lo sguardo dei pochi forestieri, i quali si aggirano sotto i portici. Noi ci siamo portati a sera tardi, dietro una bancarella. Si stavano tirando le prime somme. Com'è andata, signora, questa stagione?
Discretamente.
Quali sono gli articoli che lei ha venduto maggiormente?
Ogni cliente ha il suo gusto e i gusti sono molti.
Quindi lei, io credo che sia capace di riconoscere nel gusto la nazionalità di uno straniero.
Appunto, perché se un cliente si ferma davanti a un carillon, posso già assicurare che deve essere un olandese, un americano, un inglese.
Come mai gli inglesi e gli americani si soffermano davanti a un carillon?
Ma per proprio, questa è un'idea mia, io trovo che questa gente hanno quasi un po' dell'infantile ancora. Amano queste cose, invece un germanico, anche uno svizzero tedesco, amano la cosa un po' più... altri articoli.
Quali sono invece gli articoli, diciamo, di buon prezzo, quelli che vanno ai giovani, alle compagnie, alle comitive che arrivano da noi?
Insomma, la cartolina, quella la comprano tutti.
Il sombrero, magari.
Qualche cappello. Il cappello senz'altro, perché con questo sole loro non sono abituati e del cappello non possono farne a meno.
Ricordo, abbiamo dedicato all'inizio della stagione una trasmissione dedicata al sombrero.
Sì.
E lei come giudica le persone che acquistano un sombrero?
Ma io la trovo gente allegra e una volta tanto in vacanza è bello essere allegri. Magari poi a casa lo mettono in uno scaffale e non se ne accorgono più che c'hanno un sombrero. Ma qui in vacanza è giusto essere un po' allegri, no?
Allegri sì, invece il carillon vedo che sta per...
Dopo lo strano accostamento di carillon e sombreri, ritrovo in un documentario del 1956 una forma di espressione artistica che mi pare sufficientemente grottesca, eccentrica e marginale da trovare spazio all'interno della vasta e intricata topografia delle arti modeste. In una soffitta bellinzonese, il microfono della radio aveva in effetti incontrato il signor Lurio, un po' impagliatore di animali, un po' meccanico, un po' artista. Agli ascoltatori di quella metà degli anni 50, il Lurio descriveva una sua installazione artistica, fatta di animali impagliati che dovevano riprendere vita grazie a complicati meccanismi.
Lassù, nell'aereo ottagono della sua solitudine, rumori e richiami non lo toccano. Lassù la luce non s'affloscia con il tramonto e nel suo studio v'è sempre l'agile balenio delle paludi o l'asciutto splendore dei picchi, mentre egli va ridonando il guizzo alle martore e il volo alle pernici. È Lurio l'uomo che risponde al suono di questo campanello. Nel suo ottagono istoriato di stucchi e di affreschi sta costruendo una montagna incantata su cui posano pernici e scoiattoli uccelli e bestiole che riacquistano, nella fantasia meccanica realizzata dall'Urio, movimento e slancio, vita. Vedremo questa montagna incantata?
Per esempio a Charles, Lugan, Bellinzona, insomma, di città e Sponal, per far vedere che è un'arte, che è un lavoro, che stai fai, è abbastanza serio, insomma, ecco. Mia, la mia è una passata da Giupit che balla, è un lavoro serio, è bello, interessante.
La sua intenzione, questo lavoro qui, è insomma da far riprendere agli usei e a sti besti che le permettono una certa vita, nonostante che sia imbalsamata.
Precisamente.
Dà un movimento
precisamente.
Che con la moria perdu, ma che lui vuol far riacquistare attraverso il meccanismo.
Ecco, è che l'osservatore, che l'ha detto, che fa un effetto addirittura per un appassionato, un effetto addirittura che l'ha mai visto. Che non ha mai visto, quello sono sicuro che non.
Beh, tutto questo lavoro lei l'ha fatto da solo.
Sì, tutto da solo. Anche la montagna da solo, più tirare di me, fu me. Quel che se mi rimia, come dici, perché questa malattia cardiaca può essere l'incadenza, ma se mi rimia, fu me tutto, anche il pittore, anche il Picasso. Ecco, fu il Picasso me.
Le arti modeste indirizzano lo sguardo sugli oggetti della produzione di massa, come i giocattoli ispirati ai cartoni animati giapponesi, oppure a ogni genere e sorta di souvenir o di prodotto di merchandising, che sono dei petit rien figurativi, eccessivamente colorati, a vocazione decorativa, ludici, buon mercato, effimeri, spesso infantili. Però poi ci sono anche le produzioni uniche e irripetibili, come quella descritta poco fa, che sfiorano in qualche modo i confini dell'arte naïf, quando non addirittura dell'art brut. E non so se il tatuaggio possa essere considerato come un oggetto unico e irripetibile. Di sicuro, però, le immagini che sono tracciate sulla pelle scarificandola appaiono su una delle mappe dell'arte modesta, nel territorio occupato dagli oggetti unici. Certo, il problema è che i tatuaggi sono incarnati, scritti e incisi sulla pelle di chi li porta. Difficile quindi collezionarli o esporli in un museo? Al limite si possono riprodurre i disegni o le foto che li rappresentano. Oppure, quando uno si occupa di radio, il tatuaggio lo si può evocare intervistando un vecchio marinaio, incontrato per caso tra le acque sporche del porto di Genova. Ascoltiamo.
Il tatuato era un tipo piuttosto silenzioso. Lo chiamavano così perché a 40 anni, dopo aver girato tutto il mondo, era una specie di album personale vivente, tanto era coperto di disegni e ghirigori. I tatuaggi sono un po' la carta d'identità, il ruolino di marcia dei naviganti. Ma la rotta casalinga dei rimorchiatori non prevede itinerari esotici né tappe nelle classiche bottegucce dove nascono le sirene e i cuori infranti sui bicipiti dei marinai. Per questo il tatuato, unico tatuato tra gli uomini dei rimorchiatori, si sentiva un po' solo. E fu una nostra inconscia indelicatezza chiedergli dei suoi strani personaggi al tannino. Se ottenemmo risposta fu probabilmente soltanto in virtù della gola profumata di una vecchia bottiglia.
Il tatuaggio quando uno è giovane, ha 16 anni, te lo sbattono a bordo, è in giro per il mondo. Il tatuaggio è una cruce che bisogna portare finché uno campa. Ma lei è come una cruce, sa, mi capisce?
Ma prendiamo quel tatuaggio che lei ha sul braccio.
Quale? Questo qui? Eravamo di ritorno dalla Cina a Hong Kong, so, 4 o 5 battusi così, un po' ubriachi. Ci girava la testa. Sono venuti a bordo gli indiani con i cataloghi, con le figure, per scegliere.
Ah, i soggetti per i tatuaggi.
Sì.
E lei ha scelto questa figura di Musmè?
Cosa vuole? Io ero ubriaco, ci sono trovato sul braccio questa geisa.
E adesso lei vorrebbe cancellarlo, vorrebbe farla andare via.
Ho provato, ma non c'è niente da fare, sa. Hanno detto che bisogna bruciarci la pelle col fuoco, sa, ma dopo ci resta la cicatrice, allora tanto vale a tenercisi la giapponese.
È una specie di rassegnazione, la sua.
Sì.
Uno si rassegna.
A portare la croce.
Le arti modeste possono essere povere e popolari, e anche devote. Tra le forme iconografiche che Hervé di Rosa ha inserito nella topografia delle arti modeste ci sono tanto le statuette dei santi quanto gli ex voto, che tra le teche della RSI trovo citati in un documento sonoro registrato lungo i sentieri della Valle Maggia nel 1979.
Dopo sentì immerso tutti nel bosco, adesso strunchi con una visione ben verta dai due val, Valle Serenello e Valle di Cocco, con davanti al Monte Pianello. Come potete notare, vedo che è tutt'altro che un pianello, è una montagna molto ripida, dove ai tempi, purtroppo, e ancora oggi, e va su e sega. E lì, nei tempi addietro, sono successe varie disgrazie, che sono successe diverse disgrazie da gente che nel corso dei sola or, da fine giorno, gli è burlaggiò dalla valle.
Ecco, chi storici ricorda anche gli ex voto che si faceva in questi casi qui, no? Ganeda ex voto, ci sono ex voto.
Gli ex voto ovviamente c'erano perché erano abbastanza numerosi, particolarmente in alcuni oratori come l'oratorio di Rima. Hanno fatto purtroppo un po' la stessa fine di tutti gli ex voto ticinesi, in buona parte sono scomparsi e in buona parte sono deperiti a causa dell'incuria e dell'abbandono.
Ecco, ricordiamo magari in fretta ai nostri ascoltatori che cosa sono gli ex voto, forse molti non lo sanno.
Sì, gli ex voto sono dei quadretti dipinti generalmente da pittori popolari che rappresentavano delle scene di vita dove, a causa di una disgrazia, c'erano dei feriti, però senza mai che diventasse tragedia. E il ringraziamento a questi avvenimenti veniva appunto commissionato un quadretto a un pittore locale per poi appenderlo appunto come ringraziamento in uno degli oratori, dei numerosi oratori della valle.
Tra gli arcipelaghi delle arti modeste, il registro popolare occupa uno spazio considerevole. Popolari sono le immagini devozionali, popolari sono gli oggetti di consumo di massa e popolari sono anche i prodotti artigianali, che oggi godono di un certo prestigio e visibilità, ma che negli anni Ottanta, quando Hervé di Rosa concepiva la sua idea delle arti modeste, erano scarsamente considerati, spesso negletti, quando non addirittura disprezzati. Io, una voce di artigiano, la ritrovo in un documento che ci rimanda indietro nel tempo, a quando si usavano ancora i dischi per fissare le voci di uomini e donne che la radio registrava. Eravamo infatti nel 1948, quando il microfono della radio incontrava un cestaio.
Conosciamo già da lontano il cestaio seduto su uno sgabello. Attorno a lui panieri, cesti, gerle appena incominciate e dimensione. Si può?
Avanti, avanti!
Oh, buon dì, Battista, come va la vita?
Buongiorno, su, cosa vuoi? A Dio mille, anzi. O cerca magari una quasquera?
No, no, grazie. Per intanto, a ganomia da bisogno. Non mi occorre.
Co fai a come credi?
Sentite un po', Battista. Il lavoro non vi manca, quel che vedo.
Oh, di la verità, a presmia la vita.
E che cosa state facendo ora?
Oved mia, l'è una bella squereta per una sposina che la capresa da namon dai prei.
Non deve essere tanto facile preparare una gerla.
Già, hai vola cosmetica.
E avete tempo di spiegarmi brevemente come si fa?
Wait, prima bisogna preparare il fondo con legna da fo o legna da nos. Poi i cost e l'orlo da legna castegna. dai la forma giusta, metta in giri l'ingistri da nicciola. E poi, noi tre con la santa pazienza.
Arthur Rimbaud diceva di amare i dipinti sciocchi, le decorazioni murali, i fondali dei saltimbanchi, le insegne di ristoranti, negozi o di botteghe. Non siamo poi tanto lontani dall'idea di arte modesta che ci ha accompagnato nel percorso d'archivio di oggi. Un'idea che, in fondo, è una sorta di provocazione, un invito a compiere un allontanamento volontario dal centro, a puntare lo sguardo verso i margini e le periferie del mondo degli oggetti, delle immagini e delle rappresentazioni. Oppure, per dirlo con le parole di Hervé di Rosa, che le arti modeste le ha scoperte negli anni Ottanta, modeste sono quelle arti che fanno battere il cuore, che creano oggetti affascinanti, fragili e toccanti. Sono forme d'arte senza età, senza luogo. Arti a buon mercato che sempre più proliferano nel nostro quotidiano. A me, le arti modeste hanno prestato un filtro da applicare al catalogo d'archivio e mi hanno permesso di tenere assieme e mettere in fila una serie di frammenti sonori che altrimenti, difficilmente, sarebbe stato possibile accostare. Fermo restando che con più tempo a disposizione la sequenza dei frammenti sonori avrebbe potuto essere ben più lunga. Perché alle arti modeste appartengono anche il cabaret, i filmati amatoriali, lo striptease, oppure le manifestazioni artistiche della controcultura come la musica punk. E allora, invece di chiudere la puntata con la mia voce, ricorro un'ultima volta alle teche radiofoniche per un brevissimo accenno al punk e alle controculture. Io sono Claudio Biffi e questo era il Granaio della Memoria.
Il punk inglese del 77 era bene o male un fenomeno di rottura con delle caratteristiche però non precise. Era un momento di rottura però basato sulla provocazione, su un fattore estetico così abbastanza scarno. Oggi sono convinto che il punk italiano ha avuto una risvolta politico interessante. Sono convinto che in base alle esperienze di movimenti giovanili tipo 77 eccetera ci sia stato un passaggio di eredità su questi concetti politici.